su RVL la radio. Diamo il buongiorno allo scrittore di questa mattina, Fabio Calenda, benvenuto innanzitutto.
Grazie.
Grazie a lei per essere qui. Parliamo del suo romanzo I soldi sono tutto, edito da Mondadori, una storia che è ambientata a Roma e comincia per l'esattezza il 23 novembre del 2006. Come mai ha deciso di raccontare questa storia?
No, intanto do una risposta per la data. Sì. Perché il 2006 rappresenta il culmine di un'euforia finanziaria che poi esplode alla fine del 2007 e soprattutto del 2008. Per questo, diciamo, ho fissato questa data.
Certo.
Cioè, il romanzo, la cornice del romanzo è un periodo di euforia finanziaria, di finanza corsara, che ha imperversato nella prima metà degli anni 2000 e che poi è terminato con un crollo di cui sentiamo ancora in parte le conseguenze.
I soldi sono tutto è il titolo che ha scelto per questo romanzo, un titolo che ci fa immergere subito nell'atmosfera, cioè si parla di spregiudicatezza, di ricerca del guadagno a tutti i costi.
Sì, diciamo che il nostro personaggio, il 55enne Gianni Alecci, è una persona che ha anche una sua umanità, una sua cosa, che però ci compare e lo vediamo che si svilupparsi nel romanzo con una luce piuttosto cattiva. Ma perché questo? Perché è veramente frustrato. È frustrato perché ha un matrimonio in crisi. Lui ha sposato una giovane, bella, ricca, che però non gli fa toccare d'accordo con la suocera del portafoglio. Ha pessimi rapporti con i figli, soprattutto col primogenito che fa l'investment banker di grande successo in Estremo Oriente. Ha una situazione di lavoro in una società mediatica dove lui sta sotto il pacchero di un direttore trentenne. C'ha un amante giovane che dovrebbe dargli gioia, un amante di 25 anni, quindi diciamo molto 30 anni più giovane di lui, però questa amante pure gli crea dei problemi, intanto perché è una sfida alla sua virilità in declino e poi perché è una giovane donna che cerca un suo posto al sole. Quindi diciamo che si trova in una situazione di frustrazione che lo porta poi, come tutti i frustrati, a esaltare le sue parti peggiori, i lati peggiori del suo carattere e a comprimerne i migliori. Vuole emergere, vuole essere riconosciuto nel mondo che conta, essere accolto dai grandi circoli, nei circoli dove c'è la gente bene, chiamiamola così, vuole essere riconosciuto.
Ecco,
e non trova altra forma, altro modo che quello di fare soldi. Ecco perché i soldi sono tutto per lui.
E in questa situazione entra in scena un personaggio che è Vincenzo Greco, e da lì iniziano i problemi, quelli seri.
Vincenzo Greco inizia la grande illusione, che è poi la tipica di quel periodo. Cioè Vincenzo Greco ha la fama di un grosso manager che maneggia i derivati come se fossero con grande destrezza, sembrerebbe, i prodotti derivati, per cui è uno che fa guadagnare e ha una serie, ha inanellato una serie di successi dalla metà degli anni 90, fino a quando incontra il nostro Alecci, e questo naturalmente in periodi in cui i mercati finanziari hanno avuto i peggio scossoni a rialzo e a ribasso. Lui ha sempre garantito rendimenti elevati e soprattutto metodici, continui, insomma, rendimenti elevati e senza grandi sbalzi. Quindi è un gestore che poi c'è anche un motivo personale che io non svelo.
No, non svegliamo troppo.
C'è un motivo personale che non svelo, cioè la continuità delle performance affascina Alecci. Alecci non è proprio un ingenuo, però questa continuità di performance in un mercato estremamente critico lo effettivamente lo seduce. E poi lo seduce anche la personalità di Vincenzo Greco, che tra l'altro è una, diciamo così, una sua vecchia conoscenza sepolta nel passato lontano, che lui ritrova in una circostanza completamente diversa, cioè lo ritrova davanti a un tabellone elettronico dove si accendono lucette giallo, blu, rosso, blu di, degli indici finanziari più disparati, in un ambiente estremamente rarefatto ed estremamente suggestivo.
Ecco, la sua storia è ispirata a un fatto vero, ovvero la vicenda del cosiddetto Madoff dei Parioli.
Esatto, esatto. E questo Madoff dei Parioli, appunto, il termine Madoff, sia pure molto in piccolo, perché il finanziere Madoff americano è stato uno che è stato sul mercato per 20 anni e ha truffato miliardi di dollari. Però c'è una similitudine tra il Madoff dei Parioli e il Madoff originale. La similitudine è questa, che sia il Madoff originale che il Madoff dei Parioli non andavano appresso ai clienti. In genere il truffatore è uno che si mette a caccia di clienti, millanta grandi conoscenze o grandi contatti o grandi cose, raccoglie i soldi di un gruppo di gonzi e sparisce in Venezuela. Madoff no, Madoff si era fatto un'immagine di marca molto forte ed era andato, era ricercato, si degnava di ricevere i soldi dei clienti, qualche volta storcendo anche il naso, si era fatto una grossa immagine di marca, era, diciamo così, una persona che non cercava, non correva presso. E lo stesso è Madoff lo strano. Madoff lo strano era un tipo che teneva sempre il profilo basso, non millantava, molto 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 abile, molto anche problematico nella descrizione dei mercati finanziari, e questo dava sicurezza.
Certo.
Dava sicurezza perché dava l'idea di un gestore effettivamente molto bravo, molto competente, da un'idea di grande competenza dovuta alla sua pacatezza, al suo sangue freddo, al suo non millantare e così via, insomma.
Abile quindi, come diceva lei, dal momento che tante persone sono cadute in questa truffa anche nella nostra Roma.
Sì, proprio per la immagine di professionalità, non di contatti, non di, di informazioni riservate, di imbrogli vari, ma per una immagine di competenza e di affidabilità.
Certo.
Diciamo che il Madoff vero, quello il Madoff, che io poi devo dire che secondo, diciamo così, mi intendo di finanza, perché ho fatto un mio mestiere, ci sono cascato, diciamo, più dei soldi persi, mi sono vergognato di esserci cascato. Però devo dire che il Madoff vero non ha, diciamo così, è truffato soltanto paperoni californiani, ma ha truffato anche tesorieri di grandi banche o gestori di fondi comuni di investimento americani, insomma, cioè gente che sta 24 ore su 24 sui mercati. Quindi per cui è proprio un certo punto l'immagine che uno riesce a creare, che crea un effetto mentale per cui tutte le caratteristiche del personaggio sembrano andare in una stessa direzione, che si chiama competenza e affidabilità.
Assolutamente, e questo emerge bene dal romanzo. Posso dire che lei racconta l'alta finanza un po' come se fosse un thriller in questo romanzo?
Beh sì, è un thriller di cui evidentemente si conosce la fine, perché di cui la fine è nota, però di cui io spero di aver mantenuto comunque sia invece una certa
tensione, una suspense, insomma. Assolutamente, e soprattutto anche una chiarezza per spiegare questi meccanismi a chi invece, a differenza di lei come me, non ci capisce molto.
Sì, vabbè, io diciamo che ho cercato di ridurre all'osso le parti tecniche, però alcune erano necessarie.
No, però è tutto molto chiaro, molto leggibile e scorrevole. Le volevo chiedere, la situazione finanziaria, economica è cambiata molto rispetto al 2006, a quegli anni. Adesso qual è un po', secondo lei, il futuro? Usciremo da questa crisi di cui continuamente sentiamo parlare? Si vedrà un po' di luce?
Ma diciamo che la crisi italiana ha delle caratteristiche particolari, cioè dopo la crollo del 2008, diciamo, tutto l'Occidente è andato in recessione. Però mentre altri paesi si sono sollevati con maggiore rapidità, l'Italia stenta. Perché l'Italia stenta? Perché l'Italia ha più difficoltà a mettere in moto i meccanismi scivolanti dell'economia. Cioè l'Italia è un paese di imprenditori di grande successo, è un paese di artigiani di prima classe, è un paese di grossi professionisti, però è anche un paese con cui non è facile fare affari perché ci sono tutta una serie di difficoltà burocratiche, impiantare un'impresa, per gli stranieri venire a investire da noi, acquistare imprese, o lungaggini giudiziarie, incertezze quindi degli esiti di processi civili, cioè sono tutte cose che con lacci e laccioli che hanno frenato la ripresa italiana, che esiste, è in atto, negli ultimi anni si è messa in moto, però a un livello molto inferiore rispetto a quello degli altri paesi europei. Diciamo anche un'altra cosa, che le banche italiane, di cui si è parlato molto, diversamente da quelle, dalle altre europee, americane e inglesi, non hanno sofferto per un'indigestione di finanza tossica, come hanno fatto per esempio le grandi banche tedesche e tutti questi paesi che poi noi chiamiamo ad esempio. Le grandi banche italiane hanno sofferto di sofferenze, cioè di prestiti a imprese che sono diventate inesigibili perché l'economia non si è rimessa in moto. Quindi diciamo la crisi bancaria italiana ha dei connotati più fisiologici, se vogliamo, della crisi di altri sistemi bancari,
certo.
che invece è stata proprio patologica, ed è stata una crisi di sbornia di prodotti estremamente complicati, complessi, che poi si sono rivelati delle piramidi di carta, anzi delle piramidi elettroniche.
Beh, speriamo in bene, allora non ci resta che
speriamo
dire così.
Speriamo. Io personalmente ho riserve sull'attuale politica economica che sta portando, perché non è possibile contentare tutti. Contentare tutti è un'aspirazione che hanno avuto i governi italiani tradizionalmente, e questo governo ultimo in modo molto accentuato. Però quando un paese è indebitato del 130% del prodotto interno lordo, ovvero sia della ricchezza che produce, è chiaro che ci vorrebbe un pochino più di sobrietà e non, diciamo, di elargizioni a tappeto. Ecco, questo io dire, questa cosa qua che certamente è un peso, io ritengo.
Io la ringrazio tantissimo, starei ancora a farmi spiegare da lei le leggi dell'economia e della finanza, però purtroppo ci dobbiamo salutare, e ricordo assolutamente il suo romanzo, che è I soldi sono tutto, edito da Mondadori. Grazie davvero a Fabio Calenda e spero di risentirla prossimamente.
La ringrazio molto, la ringrazio molto.